12 giugno. Il presidente americano Ronald Reagan è a pochi metri dall'Unione Sovietica, ciò che lui stesso ha definito l'impero del male. Per il 750° anniversario dalla fondazione di Berlino, infatti, il presidente a stelle e strisce si è recato nella capitale della Germania Ovest. Per tutta la durata dei suoi due mandati non aveva mai nascosto la sua avversione per l'URSS, che aveva cercato di combattere senza ricorrere a particolari tatticismi. In quel giorno, dell'estate dell'87, Reagan si scagliò contro il muro che divideva in due settori la città tedesca e che era simbolo dei due mondi, delle due ideologie che si dividevano il globo in quel momento. Il presidente americano invita esplicitamente, rivolgendosi verso il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, ad abbattere il muro per restituire ai cittadini dell'Europa dell'Est la possibilità di vivere in piena libertà.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Non abbiate paura.
Stay hungry, stay foolish.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ipse dixit. I discorsi che hanno cambiato il mondo.
Quello del 12 giugno 1987 doveva essere un discorso senza riferimenti al muro per Reagan, pena la crisi diplomatica con Gorbachev. La libertà, però, non può sottostare a queste logiche diplomatiche, e una parte del mondo aveva necessità di libertà, libertà di cui era stata privata per decenni. In una nuvolosa e grigia Berlino, Reagan si presentava alla popolazione tedesca, dando le spalle ad uno spesso vetro antiproiettile, attraverso il quale era ben visibile il muro, simbolo dell'abissale distanza culturale, economica, liberale dei due blocchi. Come detto, il discorso non doveva prevedere parole sul muro, né tantomeno si poteva rivolgere direttamente a Gorbachev con la richiesta di raderlo al suolo. Peter Robinson era stato incaricato di produrre una bozza di discorso per la passerella berlinese. Il Dipartimento di Stato, tramite un alto funzionario, si era premurato di dirgli che il presidente non avrebbe dovuto, per nessun motivo, citare il muro. Si riteneva infatti che i tedeschi ci si fossero ormai abituati e non era il caso di mandare a monte ogni sforzo diplomatico solo per affrontare l'argomento. A quel punto, secondo il racconto di Robinson, lui stesso si recò personalmente a Berlino Ovest e accettò un invito a cena da parte di un gruppo di berlinesi. Chiese allora a uno di loro se era vero che i locali ormai erano indifferenti davanti al muro di Berlino e questo gli rispose che non avrebbe mai potuto abituarcisi, dato che negli ultimi 20 anni gli aveva impedito di vedere sua sorella. A quel punto un'altra cittadina berlinese si era alzata e si era rivolta a Robinson, dicendo che se si voleva fare sul serio, si doveva abbattere il muro. Secondo un'altra ricostruzione, fu un'idea dello stesso Reagan, saltata fuori in un incontro a porte chiuse nello studio ovale. Altri funzionari della Casa Bianca dell'epoca sottolineano che l'intento era già molto solido nella mente del presidente e, difficilmente, Robinson può prendersene l'intera paternità. Signore e signori, 24 anni fa il presidente Kennedy visitò Berlino parlando alla gente di questa città e del mondo alla City Hall. Bene, da allora due altri presidenti americani sono venuti a Berlino, ciascuno nel suo mandato. Veniamo a Berlino, noi presidenti americani, perché è nostro dovere parlare in questo luogo di libertà. Ma devo confessare che siamo attirati qui anche da altri motivi, quali l'amore per la storia di questa città, più antica della nostra nazione di più di 500 anni, dalla bellezza del Grunwald e dal Tiergarten, e più di ogni altra cosa, dal coraggio e dalla determinazione della gente. Vedete, come molti presidenti prima di me, io vengo qui oggi perché, dovunque io vada, qualunque cosa io faccia, ho ancora una valigia a Berlino. Il nostro incontro oggi viene trasmesso dall'Europa dell'Ovest all'America del Nord. So che questo incontro viene visto e sentito anche nell'Est. A quelli che stanno ascoltando dall'Europa dell'Est, una parola speciale. Nonostante non possa essere con voi, vi indirizzo le mie parole proprio come se foste di fronte a me. Perché mi unisco a voi, come mi unisco ai vostri fratelli dell'Ovest, in questa ferma e inalterabile convinzione. C'è una sola Berlino. Dietro di me c'è un muro che circoscrive i settori liberi di questa città, parte di un vasto sistema di barriere che divide l'intero continente dell'Europa. Dal Baltico a sud, quelle barriere tagliano la Germania con un rotolo di filo spinato, cemento, cani che rincorrono e torri di guardia. Più a sud potrebbe non esserci un muro visibile, evidente, ma ci sono comunque guardie armate e checkpoint. Qui a Berlino, dove il muro emerge in modo evidente, qui, dove taglia in due la vostra città, dove le foto dei giornali e gli schermi della televisione hanno stampato questa brutale divisione nelle coscienze di tutto il mondo. Di fronte alla porta di Brandeburgo, ogni uomo è un tedesco, separato dai suoi fratelli. Ogni uomo è un berlinese, costretto a guardare una cicatrice, uno sfregio. Oggi io dico, fino a quando la porta di Brandeburgo sarà chiusa, fino a quando si permetterà al muro di rimanere in piedi, non è solo la questione tedesca a rimanere aperta, ma è la questione della libertà di tutta l'umanità. Comunque, non sono venuto qui per lamentarmi, perché io trovo in Berlino un messaggio di speranza, un messaggio di trionfo, persino all'ombra del muro. Nella primavera del 1945, la popolazione di Berlino uscì dai rifugi antibombardamento per trovare la devastazione. Migliaia di miglia lontano, il popolo degli Stati Uniti si mobilitò per aiutarla. Nella Germania dell'Ovest, e qui a Berlino, ebbe luogo il miracolo economico. Adenauer, Erhard, Reuter e altri capi politici compresero l'importanza pratica della libertà, poiché, come la verità può fiorire solo quando il giornalista ha libertà di parola, così la prosperità può emergere solo quando l'agricoltore e l'uomo d'affari hanno libertà economica. I capi tedeschi ridussero così i dazi, aprirono al libero mercato, diminuirono le tasse. Solamente dagli anni 50 agli anni 60 il tenore di vita della Germania Ovest e di Berlino raddoppiò. Dove 40 anni fa c'erano macerie, oggi a Berlino Ovest c'è la più grande produzione industriale di tutta la Germania. Complessi d'uffici d'affari, ottime case ed appartamenti, splendidi viali e magnifici parchi. Lì, dove la cultura di una città sembrava distrutta, oggi sorgono due università, orchestre e un'opera, innumerevoli teatri e musei. Dove c'era il bisogno, oggi regna l'abbondanza, cibo, vestiti, automobili, i fantastici beni del Kudamm. Dalla devastazione, dalle rovine, voi berlinesi avete, da uomini liberi, ricostruito una città che di nuovo si annovera tra le più grandi del mondo. I sovietici possono aver avuto altri piani, ma amici miei, ci sono alcune cose di cui i sovietici non hanno tenuto conto: il cuore dei berlinesi e lo spirito dei berlinesi. Negli anni 50 Khrushchev predisse: vi seppelliremo, ma nell'Ovest di oggi vediamo un mondo libero che ha ottenuto un livello di benessere senza precedenti in tutta la storia umana. Nel mondo comunista vediamo fallimento, arretratezza tecnologica, standard di salute in peggioramento, scarsità dei generi più basilari. Anche oggi l'Unione Sovietica non riesce a sfamarsi da sola. Dopo questi quattro decenni, una grande e inevitabile conclusione è davanti a tutto il mondo. La libertà porta alla prosperità. La libertà sostituisce gli antichi odi fra le nazioni con rispetto e pace. La libertà è vincitrice. Ed ora gli stessi sovietici possono parzialmente arrivare a capire l'importanza della libertà. sentiamo molte notizie da Mosca riguardo a nuove politiche di riforma e di apertura. Alcuni prigionieri politici sono stati liberati, alcune trasmissioni di informazioni straniere non sono più oscurate. È stato permesso ad alcune imprese di operare con maggior libertà dal controllo statale. Sono questi i cambiamenti profondi dello Stato sovietico? O sono solo dei gesti simbolici, attuati per generare false speranze nell'Occidente? O per rafforzare il sistema sovietico, senza cambiarlo? Noi diamo il benvenuto al cambiamento e all'apertura, perché crediamo che la libertà e la sicurezza camminino di pari passo. Che solo l'avanzare della libertà umana possa rafforzare la causa della pace nel mondo. C'è un segnale che i sovietici possono dare che sarebbe inequivocabile e che spingerebbe significativamente in avanti la causa della libertà e della pace. Segretario generale Gorbaciov, se cerchi la pace, se cerchi la prosperità per l'Unione Sovietica e l'Europa dell'Est, se cerchi la liberalizzazione, vieni a questa porta. Mister Gorbaciov, apra questa porta. Mister Gorbaciov, abbatta questo muro. Noi nell'Occidente siamo pronti per cooperare con l'Est, per promuovere vera apertura, per abbattere le barriere che separano le persone, per creare un mondo sicuro e più libero. E di sicuro non c'è posto migliore di Berlino, il punto d'incontro di Est e Ovest, per iniziare. E io invito Mr. Gorbaciov. Lavoriamo per avvicinare le parti, Est e Ovest di questa città, così che tutti gli abitanti di tutta Berlino possano godere i benefici di vivere in una delle grandi città del mondo. Per aprire Berlino ulteriormente a tutta l'Europa, Est e Ovest, ci lasci espandere l'accesso aereo vitale a questa città, trovando più modi di fornire servizi aerei commerciali a Berlino, più convenienti, più comodi e più economici. Attendiamo il giorno in cui Berlino Ovest potrà diventare uno degli scali principali in tutta l'Europa centrale. Il mondo totalitario produce arretratezza, perché fa una tale violenza sullo spirito, ostacolando l'impulso dell'uomo di creare, di divertirsi, di avere un culto. Il mondo totalitario trova che anche i simboli di amore e culto siano un affronto. Anni fa, prima che i tedeschi dell'Est cominciassero a ricostruire le loro chiese, costruirono una struttura laica, la torre della televisione di Alexanderplatz. Virtualmente, da allora, le autorità hanno tentato di correggere quello che consideravano il maggior difetto della torre, trattando la sfera di vetro in cima con vernici e prodotti chimici di ogni tipo. Eppure, anche oggi, quando il sole colpisce quella sfera che domina tutta Berlino, quella luce fa il segno della croce. Lì, a Berlino, come la città stessa, i simboli di amore e di culto non possono essere soppressi, così come non è possibile sopprimere Berlino stessa. Quando un momento fa ho guardato fuori dal Reichstag, vera incarnazione dell'unità di Germania, ho notato delle parole rozzamente dipinte con uno spray sul muro, forse da un giovane berlinese. Questo muro cadrà, ciò in cui si crede diventa una realtà. Sì, in tutta Europa, questo muro cadrà, perché non si può fermare la fede, non si può fermare la verità. Il muro non può fermare la libertà. Reagan non andò in visita a Berlino per lanciare invettive contro l'Unione Sovietica. Ma la cosa che riteneva più importante era quella di lasciare un messaggio di speranza, un messaggio che non può essere trasmesso se non con la promessa di libertà. Libertà per i berlinesi dell'Est e dell'Ovest, che finalmente sarebbero potuti essere liberi di riabbracciarsi. E libertà per tutta l'Europa, divisa politicamente e culturalmente. Per il presidente americano, tutti si sarebbero dovuti accorgere del trionfo del mondo libero, protagonista di un miracolo economico, capace di garantire benessere ai suoi cittadini. Il blocco sovietico comunista era invece simbolo di fallimento, condizioni di salute in peggioramento, mancanza di beni di prima necessità e arretratezza in tutti i campi. La soluzione proposta non è di continuare una guerra fredda che mina le menti dei cittadini di tutto il mondo e che tante risorse consuma. Libertà è la parola d'ordine per Reagan, unica possibilità per perseguire rispetto e pace. L'invito è aperto all'Unione Sovietica e a tutta l'Europa dell'Est, per far ottenere a tutti vantaggi dal punto di vista del progresso tecnologico, economico e culturale. Ronald Reagan nasce a Tampico, il 6 febbraio del 1911, frequenta la scuola Dixon e nel 1928 entra all'Eureka College, dove ottiene il Bachelor of Arts in Economia e Sociologia. Prima di avventurarsi in politica, entra nel mondo del cinema, con un contratto di 7 anni con la Warner Bros. La sua carriera cinematografica dura 30 anni, durante i quali gira oltre 40 film. Reagan originariamente era un democratico, simpatizzante di Franklin Delano Roosevelt e del suo New Deal durante gli anni 30 e i primi anni 40. Nei tardi anni 40 rimase un democratico convinto e fu uno dei sostenitori di Harry Truman più visibili a livello nazionale. Le sue convinzioni sarebbero però mutate a breve. Negli anni 60, infatti, si avvicina ai repubblicani, convinto che il Partito Repubblicano fosse più efficace a combattere il comunismo. Si schierò così a favore delle candidature alla presidenza dei repubblicani Dwight Eisenhower e Richard Nixon. Nel 1967 e nel 1970 viene eletto governatore della California, mentre nel 1976 si presenta alle primarie del Partito Repubblicano, nelle quali viene sconfitto da Gerald Ford. Le primarie repubblicane per le presidenziali del 1980 videro Reagan, rappresentante dell'ala destra del partito, battere George Bush, che rappresentava l'ala centrista. Durante la convenzione nazionale a Detroit, Reagan non riuscì a convincere l'ex presidente Gerald Ford a candidarsi alla vicepresidenza. La scelta cadde dunque su Bush, che in quanto ex ambasciatore in Cina ed ex direttore della CIA, aveva una non disprezzabile esperienza internazionale. Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti d'America, sconfiggendo il candidato democratico e presidente in carica Jimmy Carter, staccandolo di 8 milioni di voti e ben 440 grandi elettori. Creò un modello di conservatorismo che si reggeva sulla sua capacità di comunicazione, si fondava sulla fede nei valori semplici della tradizione ed era esaltato dal mezzo televisivo, che gli consentiva di trasmettere con battute brevi e dirette un'immagine di forza, di calore e di fiducia. Rieletto con ampia maggioranza nel novembre 1984, in politica estera Reagan accentuò l'interventismo degli Stati Uniti, suscitando tensioni anche fra gli alleati europei. Mentre un progressivo miglioramento delle relazioni con l'URSS caratterizzò il biennio finale della sua presidenza. La firma del trattato sulla distruzione delle armi nucleari intermedie del 1987, infatti, fece apparire Reagan come il vincitore della guerra fredda e gli consentì di terminare trionfalmente la sua presidenza.